Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi in studio con Andrea Chicca, il nostro appuntamento dedicato all'informazione locale per questa edizione con un contributo esterno di Giuditta Bolzonello. Apriamo naturalmente con le prime reazioni al nuovo DPCM e ci riferiamo anche alle parole del governatore del Veneto Luca Zaia. Questo decreto, dice, si trasforma in una vera e propria tragedia per alcuni operatori economici che sono costretti a chiudere oggi e rischiano di non aprire più. Lo abbiamo naturalmente ascoltato nella diretta quotidiana dall'unità di crisi della Protezione Civile di Marghera. Ecco alcuni passaggi fondamentali.
A me non risulta che ci sia un dato che oggi ci dice che all'interno dei ristoranti di una palestra ci siano state, diciamo, azioni da grandi diffusori, da untori. Dico che si mette a dura prova un sistema produttivo. Dico che il vero tema è il tema degli assembramenti, che nulla a che vedere con un ristorante che si è adeguato con il distanziamento dei tavoli, che si è adeguato con il gel, che si è adeguato e gli avventori sono adeguati ad esempio alzarsi dal tavolo per andare in bagno o entrando nel ristorante con la mascherina, tutte le cose che sapete meglio di me. E avevamo proposto di lasciare l'apertura a tutti coloro che potevano garantire la mescita e la somministrazione al tavolo, comprendendo che chi ha solo una vetrina, non me ne vogliano quelli con le vetrine, comunque avevano magari la necessità per poter esercitare la loro attività di distribuire magari alcolici o bevande a gente in piedi che inevitabilmente avrebbe consumato creando assembramenti. Ma anche questo niente. Il problema è la gelateria che vende un cono di gelato, il problema è la pizza che vende uno spicchio di pizza dopo le 18 perché si può fare solo consegna a domicilio. Io penso che questa vada oltre la sanità pubblica. E guardate, non ve lo dice uno che è negazionista, non lo dice uno che ha avuto azioni, diciamo, benevole, perché voglio ricordarvi che sono stato il primo a livello nazionale a fare l'area rossa, a chiudere le scuole il 22 di febbraio, a chiudere i musei, le chiese. Cioè, io penso che tutti i sacrifici fatti dai venti dovessero essere riconosciuti poi, no?
Un commento anche sul passaggio del decreto che dice sono chiusi gli impianti nei compressori sciistici, possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti o non professionisti, e poi continua anche con un accenno agli sciatori amatoriali che potranno usufruirne solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida. Su questo è stato chiesto un chiarimento e la risposta del governatore è stata molto chiara.
Ho chiesto che stralciassero sta parte, ma semplicemente per un motivo. Ho chiesto, ma se tu mi fai il DPCM da qui al 24 novembre, mi annunci già che poi verrà, probabilmente ci sarà un aggiustamento strada facendo, non può restare in piedi un mese un DPCM. Io spero che si rivedano molte scelte. Che senso ha lanciare l'allarme dello sport invernale e della montagna invernale che è già in difficoltà un mese prima che aprano le piste da sci, perché aprono l'8 di dicembre qui da noi, no? Almeno qui da noi. Pensate, mettetevi nei panni di un austriaco, di un tedesco, di un nostro ospite che dice ma chi me lo fa fare a prenotare, ad andare? Questi stanno già parlando di piste da sci da chiudere, cioè con l'erba, abbiamo l'erba, non abbiamo la neve, eh? Cioè, perché c'è Cervinia? Cioè, ho capito, parlavo Cervinia, cioè qua a casa nostra oggi, no, al di là del ghiacciaio della Marmolada, non è che si scia in altre località, o meglio si scia in qualche realtà dove c'è un po' di neve, ma no. Per noi ufficialmente la stagione inizia l'8 dicembre, punto.
Un accenno anche sulle scuole e sulla didattica a distanza.
Se volete che ve la dica tutta, nella mia ordinanza c'era scritto 50% a scuola e 50% a casa, alternativamente in maniera tale che si teneva la socialità, faceva ogni classe, faceva una settimana a scuola, una a casa, una scuola a scala. No, tu mi dici che in base ai dati epidemiologici e le valutazioni di natura di prevenzione sanitaria, la regione dovrà disporre un'ordinanza e qualora la disporrà non è che può decidere la faccio o non la faccio. Se decide di farla c'è solo una soluzione, chiudere il 75%. Se qualcuno mi spiega la ratio di natura di sanità pubblica, gli diamo il premio Nobel.
E poi naturalmente un commento sulla sospensione di tutte le fiere che erano state organizzate anche in questi giorni.
Le fiere sono state a autorizzate e rassicurate una settimana fa col DPCM, le nazionali e internazionali, e chiuse dopo 5-6 giorni con un DPCM che dice tutte le fiere. Cioè, se questa non è schizofrenia, cioè, scusate, ma cosa è cambiato in una settimana? Cioè, guardate i dati, cioè, sono quelli, le curve sono quelle, cioè non è che se la curva fa così vuol dire che a 3 metri dalla mia punta del dito arrivo a toccare il soffitto, non è che ti serve un premio Nobel per dirti. E quindi le fiere una settimana fa erano teorizzate, adesso no, quindi cioè, non c'è solo fiera a cavalli, c'è un portafoglio di fiere che salta, ma mettetevi nei panni degli operatori, fiera a cavalli peraltro che è una fiera internazionale, la più grande al mondo, espositori da tutto il mondo che hanno già comprato gli stand, che hanno avuto rassicurazioni la settimana fa. Immaginate che immagine diamo di questo paese.
E a questo proposito vi ricordiamo che tra le fiere che non andranno in scena c'è anche la fiera degli sport invernali di Modena, fiera Ski Pass. Ne abbiamo parlato con il direttore Marco Momoli, l'intera intervista è riascoltabile in podcast al nostro sito internet. E torniamo ai numeri con il consueto bollettino dell'Ulsuno Dolomiti. Nelle ultime 24 ore sono stati 113 i nuovi casi positivi. Si trovano ricoverati a Belluno in area non critica 40 pazienti, 2 in terapia intensiva, mentre all'ospedale di Feltre sono ricoverate 18 persone, naturalmente tutte in area non critica. Ci sono stati negli ultimi giorni purtroppo anche alcuni decessi. Si tratta di un paziente Covid positivo di 90 anni e di un paziente di 92 erano ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Belluno ed un paziente Covid positivo di 88 anni che invece si trovava ricoverato in pneumologia Covid a Feltre. E ci spostiamo ora a San Vito di Cadore, dove invece ci sono dei provvedimenti causati proprio da alcune positività in ambito scolastico. Sentiamo Giuditta Bolzonello.
Anche le scuole di San Vito di Cadore si sono dovute arrendere al Covid e di sabato la decisione dell'amministrazione comunale che dice a seguito di positività al Covid-19 riscontrata in alcuni professori e alunni della scuola medie, l'US Dolomiti ha previsto una quarantena preventiva per tutte le classi e il corpo docente fino al prossimo 2 novembre. Questo periodo si concluderà con un tampone di controllo che sarà effettuato a tutte le persone coinvolte. I rischi per la salute pubblica e l'aumento dei casi di contagio anche nel nostro territorio del comune impongono di adottare ogni necessaria misura preventiva. Nel frattempo l'amministrazione sanvitese ha già programmato la sanificazione completa dell'istituto in modo che al termine della quarantena le lezioni possano riprendere in piena sicurezza, ma aggiungiamo oggi noi alla luce anche dei nuovi provvedimenti disposti con il DPCM della Presidenza del Consiglio. Dopo il municipio chiuso per un giorno e sanificato per la positività di 2 addetti, tocca alla media Pier Fortunato Calvi la stessa sorte con il provvedimento di sospensione delle attività didattiche. Non un fulmine a ciel sereno, decisioni analoghe sono state prese anche nella confinante Cortina e ci sono le raccomandazioni dell'amministrazione comunale. Ricordiamoci tutti di prestare particolare attenzione, evitiamo incontri con persone strane ai nostri nuclei familiari, continuiamo a osservare le norme sanitarie vigenti, quindi distanziamento, mascherine, igiene delle mani.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto, seguiranno le brevi e infine le previsioni del tempo aggiornate per quanto riguarda la nostra area dolomitica. In apertura uno sguardo attento a quanti danni può fare la rete, soprattutto in caso di un attacco hacker. Ne parla il gruppo Carraro, che paga nel trimestre l'attacco informatico che ha colpito il gruppo l'ultima settimana di settembre. La temporanea interruzione dei sistemi IT, spiega una nota, ha infatti determinato lo slittamento di 15 milioni di euro di fatturato al trimestre successivo, con impatti negativi sulla redditività. La società padovana annuncia anche l'uscita dalla di Alberto Negri, anticipata rispetto alla naturale scadenza del triennio. Ma continuiamo con le notizie dalla regione, ancora proteste che si aggiungono continuamente in riferimento al nuovo DPCM del governo. Una manifestazione, in questo caso di protesta, contro le chiusure per il Covid è stata inscenata verso mezzanotte a Verona da un gruppo di giovani appartenenti all'estrema destra. Circa una trentina di persone si è radunata in Piazza delle Erbe scandendo slogan contro le nuove restrizioni imposte dal governo e accendendo fumogene. Libertà, libertà, hanno urlato i manifestanti percorrendo in corteo alla piazza. La manifestazione, durata solo un quarto d'ora, si è conclusa senza incidenti. Entriamo quindi in regione, in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, approviamo un bilancio di previsione che intende conformare la nostra strategia che fino ad oggi ci ha consentito di non pesare sui cittadini e sulle imprese venete. La massima efficacia amministrativa che ci ha contraddistinto in questi anni è più che mai essenziale per porre in atto ogni azione utile a sostegno degli imprenditori, delle famiglie di fronte alle difficoltà che oggi ci troviamo ad affrontare. Così il presidente del Veneto Zaia, annunciando l'approvazione giunta regionale del bilancio di previsione 2021-2023. Ed apriamo la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve proprio dalla regione. La titolare di una palestra sul DPCM dichiara: tengo aperto, già perso 16.000 euro, basta mazzate, non ci sto a un'altra mazzata, tengo aperto la mia attività. Parlare di Alessandra Filippi, giovane titolare di una palestra di Maniago in provincia di Pordenone. E ovviamente c'è anche un commento da parte di Confartigianato Imprese per quanto riguarda la chiusura anticipata di pasticcerie, gelaterie e ristoranti. Rischiamo di dare il colpo di grazia all'intera filiera dell'alimentazione artigianale. Commenta così Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova. Cambiamo argomento, ci occupiamo di una frode fiscale da ben 79 milioni di euro, 3 arresti da parte della Guardia di Finanza. 3 arresti, quindi, dicevamo, è un sequestro di beni per oltre 79 milioni di euro. Questo è l'esito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Verona su due società veronesi che commercializzavano prodotti petroliferi. Con trucchi contabili riuscivano a evadere l'IVA dovuta su prodotti legati ai carburanti, arrivando a incassare nel 2018 e nel 2019 un ammontare superiore ai 76 milioni di euro. E prima di passare al tempo riportiamo una dichiarazione di una immunologa, l'immunologa Viola, Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, che ha intitolato così un post: cosa fare per chi mi dice che non c'erano alternative. Le alternative al DPCM ci sono, ecco cosa fare. Dopo aver espresso contrarietà alla chiusura di bar e ristoranti alle 18 prevista al nuovo DPCM, Not in my name aveva scritto sempre sui social: la scienziata illustra le sue proposte punto per punto. Tra l'altro conclude sul suo post: dobbiamo pensare alla salute globale perché ci sono anche persone che vanno in depressione.
Meteo e viabilità.
Siamo al termine, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per martedì, notte tempo, perturbabilità ancora diffusa, seguita al mattino da un rapido esaurimento del maltempo sulle prealpi occidentali. Sarà più lento altrove. Successivamente il tempo migliorerà, specie sulle Dolomiti. Per mercoledì al mattino sole, cielo sereno velato per transito di sottili nubi alte. Al pomeriggio cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità sulle Dolomiti e anche sulle Prealpi. La tendenza per giovedì e venerdì. Giovedì 29 sulle Dolomiti estesa, nuvolosità alta o medio alta stratiforme con rischio al mattino di qualche goccia e di neve burrascosa sopra i 2300 metri. Venerdì 30, tempo stabile, con estese velature del cielo, temporanee nubi di sottovento al mattino, in diradamento al pomeriggio, con rasserenamenti sempre più ampi. Prima di chiudere, come sempre, diamo uno sguardo allo zero termico per comprendere meglio la temperatura che ci attende nei prossimi giorni. Per martedì saremo a 2200 metri, mercoledì a 2800, giovedì riscenderemo a 2500, ma venerdì sorpasseremo i 3000 metri. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabile anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app, la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e il player presente sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.